Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, un'ora insieme questa sera, dopo che insomma venerdì scorso forse l'avete sentito e non ero qui per un brutto raffreddore che ancora un po' insomma rende la mia voce non proprio piacevolissima, però insomma farò del mio meglio questa sera per stare insieme, per raccontarvi le tante cose che ho qui a calendario. E vi dico già che verso la fine della trasmissione andremo a parlare di un evento, di uno spettacolo in particolare, che è uno spettacolo che si inserisce all'interno della rassegna Brume della Ribalta, la rassegna di teatro che c'è in Shigera, che quest'anno ha fatto al suo interno una mini rassegna proprio sulle questioni di genere, e che domenica 30 marzo alle 21 con lo spettacolo Che Genere di Accademia affronta un argomento importante che è quello delle donne e il lavoro, con un occhio particolare per il mondo accademico. Poi andremo invece a incontrare, reincontrare Serpi Canaro nella persona di Chiara Birattari. Serpi Canaro che è un collettivo di persone che si occupa di sartoria, di moda, ma anche di politica attraverso tante delle sue azioni, ha aperto un nuovo spazio in centro che si chiama Muda. E allora andremo un po' a vedere intanto come le questioni di genere attraversano Serpi Canaro e poi in particolare che cosa succede in questo nuovo spazio, perché è una buona idea andarlo a visitare e frequentare. E poi ritroveremo, che abbiamo saltato settimana scorsa per colpa mia, ritroveremo la rubrica cura del collettivo Giulia Giornaliste. Lo sapete, fanno una rassegna stampa tutti i mesi e noi l'abbiamo persa la settimana scorsa, è diventata una nostra rubrica fissa dal settembre di quest'anno, e quindi ritroviamo due persone, Maria Luisa Villa e Luisella Seveso di Giulia Giornaliste, che ci raccontano un po' che cosa hanno notato sui giornali. E adesso invece tra pochissimo facciamo un'immersione nel mondo della danza, lo facciamo attraverso le pagine di un libro scritto da una giornalista, ma anche un ex ballerina, una persona che la danza l'ha frequentata molto. La mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Allora andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis, andando a fare appunto questo viaggio immersivo nel mondo della danza attraverso le parole di un'ex danzatrice che ha scritto il libro che ho tra le mani. Lei si chiama Alice Robb, il libro si intitola Non pensare, cara, amare e abbandonare la danza classica, edito da 66 and Second, e noi abbiamo in collegamento con noi per parlare di questo libro la traduttrice del libro. Torna a trovarci perché ha scritto anche il saggio Madri e No, che abbiamo presentato qui Sui Generis qualche anno fa, era il 2020, era edito da Marsilio nel 2020, il saggio Madre No, ragioni e percorsi di non maternità. Oggi però la ritroviamo in veste appunto di traduttrice. Allora Flavia Gasperetti, bentornata a Sui Generis.
Buonasera, grazie a tutti.
Buonasera, allora cominciamo con il raccontare chi è l'autrice di questo libro che ho tra le mani, che ho introdotto proprio un attimo fa.
Allora, Alice Robb è una giornalista scrive molto soprattutto di scienza per The Atlantic, e il pubblico italiano in realtà ha già avuto modo di conoscerla perché abbiamo tradotto un suo libro in precedenza sulla scienza dei sogni. Mm-hmm. E questo libro nuovo, Non pensare cara, mantiene comunque, c'è un'inchiesta in questo libro, però è molto più personale, è decisamente molto più un memoir, riguarda il mondo della danza classica e soprattutto, come dire, un po' rivista, rindagata anche, come dire, a posteriori del Me Too, che ha, come dire, scoperchiato anche lì nel mondo della danza classica un sistema di, come dire, di abusi nel mondo estremamente gerarchico e ancora molto maschile per quanto riguarda, diciamo, il potere nella danza. Ovviamente poi sono venute fuori molti episodi incresciosi, alcuni hanno colpito anche Peter Martins, che è il direttore del New York City Ballet per molti anni. E il punto di vista di Alice Robb è in qualche modo privilegiato, perché lei da bambina era allieva della School of American Ballet, che è l'accademia di danza prestigiosissima che forma poi i ballerini del New York City Ballet. E, per cui Alice Robb è stata allieva di questa scuola fino più o meno all'età dei 15 anni. E l'età in cui generalmente si capisce se appunto se si ha il potenziale per andare avanti. Lei ha capito che questa strada per lei si chiudeva e si è reinventata ovviamente una vita nuova, ha scoperto tutti i suoi altri talenti, però il suo rapporto con la danza classica è qualcosa che ancora forma moltissimo del suo approccio, della sua visione, e anche le ha lasciato un grande amore per questa disciplina, che poi ovviamente però deve coesistere con tante questioni spinose che riguardano la condizione femminile, la donna, il rapporto con il corpo.
Eh sì, il rapporto con il corpo è proprio centrale in questo libro, che ci porta all'interno di un mondo molto duro, in cui gli abusi sono non solo sessuali, appunto hai parlato del Me Too anche nella danza, ma sono abusi proprio di potere, di controllo sui corpi di ragazze che sono anche ragazze molto giovani. In che modo allora proviamo a tracciare così una piccola mappa delle ragioni per cui lei poi scrive, il sottotitolo del libro è Amare e abbandonare la danza classica, in che modo lei ne prende le distanze, perché ne prende le distanze?
Diventare una danzatrice classica è qualche cosa che richiede fondamentalmente lo scoppiare di una grande passione, ma in un'età estremamente precoce, si comincia molto presto, si comincia bambine. E è una cosa che richiede oltretutto un investimento di tempo, di fatica, un investimento anche economico grande, e che si scontra con dei colli di bottiglia in certe età, in particolare verso i 12-13 anni si capisce se si è in possesso di alcuni requisiti fisici che se non si hanno, e sto parlando di cose veramente come avere il collo troppo corto o le braccia troppo lunghe, se non si è conformi a questa richiesta, anche lì la strada è sbarrata. E dopodiché appunto c'è un nuovo collo di bottiglia più o meno all'età che di cui parla Alice Robb, verso i 15-16 anni di nuovo si capisce se ce la puoi fare o no. Tutto questo, come dicevi, tutto questo c'entra con il corpo e c'entra con una disciplina che appunto è estremamente mi verrebbe da dire verticistica, nel senso che la ballerina impara ad essere uno strumento del coreografo principalmente, un corpo che in grado di sostenere delle prestazioni atletiche incredibili, che ci aspettiamo appunto da atleti olimpici. Tutto questo però senza mai mostrare, come dire, anche proprio nel corpo i segni che questa fatica richiede, perché il corpo della ballerina non deve essere sottilissimo, non deve avere una muscolatura troppo evidente. Allora, e qui sconfiniamo nel campo di tutto quello che le ballerine, le danzatrici fanno per incarnare questa fisicità.
Eh sì, e che è ben descritto all'interno del libro attraverso le storie che lei riporta. Proviamo a fare qualche esempio allora.
Ovviamente in primissimo piano i disturbi alimentari.
Eh sì.
E Alice Robb, oltretutto, devo dire, spazia molto con questo ragionamento nel tratteggiare proprio un po' da tutti i lati quanto questa estrema autodisciplina sconfini nel masochismo. Ed è un sistema che si autorinforza, perché ieri a una presentazione che Alice Robb ha fatto qui a Roma ha sottolineato una cosa molto giusta, ha detto: è un sistema talmente competitivo, sono talmente tante le aspiranti danzatrici che sognano questa carriera, seppur breve, perché dura poco la carriera di una danzatrice nella danza classica, che possono letteralmente chiederti quello che vogliono. E il problema è che lo fanno, che ti chiedono più o meno quello che vogliono. È una carriera che, oltre che questa estrema autodisciplina che, come dicevamo, sconfina nel masochismo, richiede anche l'abitudine ad un'obbedienza assoluta. E Alice Robb giustamente si chiede, arrivati al 2025, quanto di questa aspettativa poi è conciliabile con come noi vogliamo essere donne nel mondo, nel lavoro, negli affetti, nella nostra vita?
A un certo punto lei parla, a proposito dell'obbedienza di cui parli, ma anche a proposito degli abusi, scrive: negli anni 2000 il predatore sessuale Jeffrey Epstein era solito andare in cerca delle sue vittime nelle scuole di danza di New York, incluso uno studio dell'Upper West Side che ho frequentato anche io. Giovani, precarie, inesperte e abituate a eseguire gli ordini. Le ballerine erano le vittime perfette.
Ci pensi? oltretutto Alice Robb fa anche a un certo punto una, proprio partendo un po' da Epstein, a un certo punto si chiede se la danza classica possa essere considerata una setta, o quantomeno, insomma, allarghiamo un po' il ragionamento, se non richieda comunque un'adesione un po' settaria, qualcosa che ci aspettiamo appunto di trovare nelle sette. Lo fa appunto passando un po' in rassegna quelli che sono, diciamo, i criteri chiave per capire se un'organizzazione è o meno una setta, così come appunto stabilito da vari esperti del settore. E giustamente sottolineava che ci sono alcune cose che da questo punto di vista sono allarmanti, come appunto la questione dell'ubbidienza e la questione della posizione di potere assoluto che ha il direttore della compagnia o il grande coreografo rispetto alle ballerine. Ovviamente qui in particolare torniamo, diciamo, a quello che è un po' il precedente di cui lei parla lungamente, che è la figura leggendaria di Georges Balanchine, il fondatore del New York City Ballet, il creatore di alcuni dei classici, dei balletti più noti, dallo Schiaccianoci come noi lo conosciamo, come lo vediamo danzato nella stragrande maggioranza degli allestimenti, e un uomo complesso, un uomo che ha sposato tipo quattro delle sue ballerine, sì, delle sue danzatrici, e ad età sempre più grottesche, perché ovviamente le danzatrici avevano sempre più o meno 20 anni e lui mano a mano ne aveva sempre di più.
Certo, un uomo che disse, ad esempio, leggo sempre dal libro di Alice Robb: le ballerine classiche sono bestie docili, disse Mr. B, che appunto è lui a Life Magazine, sono addestrata ad aspettare e aspettare finché non dici loro fai questo e loro lo fanno, dici stop e loro si fermano, poi dici grazie, ora vattene a casa. È sempre sua è la frase che dà il titolo a questo libro, che è Non pensare, cara. È, insomma, una figura la sua che in fondo però, anche leggendo il libro di Alice Robb, ne rappresenta tante, tantissime, soprattutto maschili. Le figure femminili di istruttrice eccetera spesso sono donne che vengono descritte come in venerazione di questo capo, ma anche di questa persona appunto che ha un linguaggio violento.
Sì, Georges Balanchine è tuttora riverito, è riverito anche all'interno del New York City Ballet, e gli insegnanti del New York City Ballet, anche dopo la morte di lui, comunque nella percezione degli allievi e delle allieve, questi insegnanti erano più o meno circondati di un'aura a seconda di quanto direttamente avessero studiato con Mr. B. Alice Robb nel libro ripercorre anche, appunto, cercando un po' di fare la storia di questo rapporto così controverso che Georges Balanchine ha avuto con le sue danzatrici, e passa in rassegna una serie di memoir e di libri che varie delle sue stelle, delle sue étoiles hanno scritto su di lui. E la questione non è liquidabile in termini semplici, la semplicità di dire ok, Balanchine era un predatore, Balanchine era il capo di una setta, era come dire un abusante, perché poi i rapporti, le collaborazioni professionali tra lui e queste danzatrici sono durate decenni. E la maggior parte di loro, anche alcune che sono state sue mogli, ma anche personaggi professionisti come Susan Farrell, che ha respinto tutte le sue avance e anzi a un certo punto è stata licenziata per aver sposato un altro ballerino della compagnia, però poi hanno continuato, più tardi si sono ritrovati, hanno cominciato a lavorare insieme, e lei, che è ancora viva, tutta la sua carriera è dedicata alla figura di Balanchine, ha aperto lei stessa una compagnia che ripropone ogni anno le sue più grandi coreografie, le coreografie del maestro. Sono in tutti questi memoir il rapporto tra loro, tra allievo e maestro, è visto, è dipinto in una luce entusiastica, ed è sarebbe troppo facile dire gli abbiamo fatto il lavaggio del cervello a queste donne, perché è veramente riduttivo, però tutto questo va considerato in questo contesto qui. Alice Robb stessa analizza, che ovviamente non lo ha mai conosciuto direttamente, perché lei certo, è diventata allieva dell'Accademia, così dire, è già morto da decenni, ma riflette su quanta e che ispirazione sia stata per lei la figura di Georges Balanchine e degli insegnamenti trasmessi, nel quanto, proprio per, non solo per quanto riguarda la concezione che lui aveva della danza, delle rivoluzioni che lui ha operato nel mondo della danza classica, ma anche proprio della sua etica del lavoro, del suo rapporto con la creatività, di come lei stessa senta che il suo rapporto con il lavoro, anche se oggi ovviamente fa tutt'altro, sia stato informato da questa lezione. E quindi è un'eredità complicata.
Eh sì. Eh sì, stiamo parlando con Flavia Gasparetti, che ha tradotto questo libro di Alice Robb, Non pensare cara. E Flavia, ancora una cosa ti voglio chiedere. Lei stessa scrive: Alice Robb, la danza mi aveva dato un modello di femminilità. E poi prosegue con: cosa voleva dire essere una donna senza la danza? E allora qualcosa su questo, sulle danzatrici come modelli di femminilità, appunto.
Che cosa complicata. Io stessa, quando mi hanno affidato questa traduzione, pensavo che sarebbe stata molto riposante, perché era un tema che assolutamente non mi riguardava. Io non sono stata una bambina col mito della danza classica, facevo ginnastica artistica, tutt'altra cosa. Uh-huh. E, per cui pensavo, ecco, ora una cosa nuova da scoprire, in cui mi butto, faccio tante ricerche. E invece poi, leggendolo, mi sono resa conto di quanto alla fine invece metta in gioco cose che ci riguarda tutte. E a un certo punto Alice Robb dice: il mito infantile della danza classica, il sogno di diventare una ballerina, è il sogno di diventare bella. E io ho pensato, perché ovviamente quale bambina non ha il sogno di essere bella? Quando una bambina poi lo trova, diciamo, nel sogno di diventare una ballerina, ecco che trova bello e pronto il sogno di una bellezza, un'idea di femminità che è legata a doppio filo con il dolore. Si è belle grazie al dolore e anche a una, come dire, all'imparare a sopportare il dolore, la fatica. E a deformare il corpo, uso la parola deformare ovviamente tra certo. mille virgolette, ma insomma a domesticarlo alla ricerca per poter meglio incarnare questo ideale. Ora, questa cosa non serve essere una danzatrice, credo, per sapere, per sentirla molto familiare. Parlo di tacchi alti, di corsetti, di tante cose che a noi ci sembrano forse quasi naturali, scontate quasi. E insomma, ovviamente, lo dice anche Alice Robb stessa, non è che quando io poi sono uscita dal mondo della danza mi sono svegliata dentro a un'utopia femminista in cui tutte queste cose che io avevo introiettato nel mondo del balletto non esistevano più. Per cui quello che è interessante è che in modo molto serpeggiante queste sono tutte domande che ritroviamo nella nostra vita di sempre, da cui cerchiamo di staccarci. La danza classica ci consegna un ideale di femminilità in cui noi lo vediamo in purezza, come se proprio come in laboratorio, ma lo conosciamo tutti, ci è molto familiare. Mi verrebbe da dire purtroppo.
Ma diciamolo anche purtroppo. Grazie mille. Allora, abbiamo presentato questo libro di Alice Robb, Non pensare cara. Io ringrazio moltissimo la persona che l'ha tradotto, che ha chiacchierato qui con noi, Flavia Gasparetti. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a te, grazie a voi.
E ci ascoltiamo adesso un brano con dedica, perché il 28 marzo del 2020 ci lasciava il nostro Raffaele Masto, e allora questo brano delle Les Amazones d'Afrique è per salutarlo. Musoya.
so, yeah, yeah. I am really, yeah, yeah, yeah. Africa Muso, yeah, yeah. I am really, yeah, yeah, yeah. Africa Muso, yeah, yeah. I am really, yeah, yeah, yeah. Africa Muso.
Les Amazon d'Afrique. E allora andiamo avanti su Generis Radio Popolare. La scorsa settimana ero ammalata, quindi non sono andata in onda, la trasmissione è saltata e abbiamo perso quindi un nostro appuntamento fisso, che però andiamo subito a recuperare, perché infatti ogni terzo venerdì del mese andiamo a raggiungere il collettivo Giulia Giornaliste per raccontare la rassegna stampa che viene pubblicata tutti i mesi sul loro sito e che appunto si riferisce sempre alla seconda settimana del mese. Oggi però avremo qualche piccola aggiunta anche sui più recenti fatti, e allora io do il bentornato a due persone di Giulia Giornaliste. E allora buonasera a Maria Luisa Villa.
Grazie, ciao.
Ciao, e ciao anche a Luisella Seveso, che so che è lì con te.
Grazie.
Grazie a te. Allora, Maria Luisa Villa, cominciamo con i numeri di apertura presenti in tutti i numeri della vostra rassegna stampa. Che cosa dicono?
La nostra rassegna Sui Generis, come sempre pubblicata sul nostro sito Giulia Giornaliste, riguarda molti quotidiani. I quotidiani sono il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, Avvenire, Domani, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore, Il Manifesto, Libero, La Verità, Il Quotidiano Nazionale, La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport e Il Corriere dello Sport. I nostri numeri sono questi. Le firme in prima pagina sono 762 uomini e 290 donne. Gli editoriali e commenti in prima pagina sono 137 uomini e 27 donne. Le interviste sono 164 uomini e 63 donne.
Eccoli. Già abbiamo una prima fotografia della situazione, non proprio incoraggiante, ma noi ci buttiamo a capofitto nella vostra rassegna stampa. E allora, Luisella Seveso, apriamo un piccolo capitolo che riguarda le parole, in particolare tre parole che voi avete scelto, che sono relative appunto all'attualità e alla vostra rassegna stampa. E che cosa avete pensato?
Dunque, abbiamo pensato alla parola trans, alla parola lingua maga e a coercizione. Partirei da trans perché è il discorso proprio sul termine trans, sul come riferirsi a persone trans, ha creato molta discussione e soprattutto molta confusione tra i nostri colleghi, perché la settimana scorsa c'è stato il caso di una ragazza di Ercolano che è stata malmenata e sequestrata dai genitori perché, allora, il Messaggero ha detto innamorata di una ragazza trans, il Corriere dice è stata sequestrata perché i genitori non approvavano la relazione con un ragazzo in transizione per diventare maschio, Libero ne ha parlato come di una lesbica, ognuno ha detto la sua senza approfondire veramente quello che dovrebbe essere la cosa corretta, cioè parlare della persona in transito e riferirsi a lei con l'aggettivo del genere che vuole diventare, che vuole raggiungere. Cioè, in questo caso si parlava di un maschio, di un ragazzo. Il Corriere ha scritto la cosa giusta. Stessa cosa è successa l'altro ieri per Alex Davide, questa ragazza che si è suicidata in transizione per diventare una ragazza, non si sa ancora bene perché, però è stata chiamata con il suo nome Davide, originale Davide, mentre lei era in transito per diventare una ragazza, quindi al femminile.
Sì, l'altra parola che avete scelto qual è?
L'altra parola è maga, la lingua maga, perché negli Stati Uniti sta cambiando proprio la società in base a una crociata linguistica contro la woke culture, cioè sono stati censurati dai documenti ufficiali, dai libri di testo, dagli uffici pubblici, i termini legati all'inclusività, e c'è un team di giornalisti del New York Times che comincia a fare un elenco di parole, quindi accessibile, attivismo, pregiudizio, disabilità, disuguaglianza, antirazzismo, eccetera, eccetera, sono parole bandite, e quindi anche perché l'ideologia maga dice che hanno procurato vantaggi a chi non li meritava, e quindi i regimi cominciano dalle parole.
MAGA sta per Make America Great Again.
Make America Great, certo, Day Again. Certo. Altra parola che abbiamo scelto è coercizione, perché le recenti direttive del Ministero dell'Istruzione suggeriscono una concezione dell'educazione basata sulla coercizione e l'obbedienza. Cioè il comitato di esperti che ha riscritto poi le indicazioni didattiche nazionali dice che la coercizione è necessaria a scuola, perché gli studenti devono sapere che studiare è un obbligo con tutto ciò che ne consegue. Ovviamente queste affermazioni hanno scatenato dure critiche, e soprattutto nella rete nazionale di associazioni per la formazione, e su Domani, che ha commentato questo testo, le associazioni sostengono che è difficile dire qualcosa perché non si capisce quali tra le varie affermazioni razziste, aboliste e sessiste siano le più gravi, e questo è il panorama.
Eh sì, e questo è un panorama piuttosto scurante. Anche questo, andiamo ad aprire un altro capitolo con Maria Luisa Villa, che riguarda invece la violenza analizzata in diversi contesti e con diversi anche poi significati e risvolti.
Esatto, partiamo intanto dai dati che sono usciti, i dati del Servizio Analisi Criminali della Banca delle Forze di Polizia, sono stati riportati da quasi tutti i giornali, la stampa ha fatto un bellissimo servizio. Fondamentalmente si dice che i femminicidi sono diminuiti nel 2024, cioè dai 117 del 2023, nel 2024 ci sono stati in Italia 113 femminicidi. Tuttavia questa diminuzione diciamo, corrisponde poi un aumento delle denunce per il revenge porn, che è aumentato del 6%, e il 65% delle vittime sono donne. E di questo 65%, il 90% sono italiane. C'è stato anche un incremento delle misure di prevenzione, cioè i casi di ammonimento da parte dei questori sono più che raddoppiati, cioè gli uomini che non possono avvicinarsi alle donne sono più che raddoppiati, quindi questo ci dà già un'idea. Le regioni che hanno il maggior incremento di reati sono l'Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige e la Liguria. Questo non può stupire, ma ci segnala che sono le regioni in cui evidentemente vengono presentate più denunce, fondamentalmente. Nel campo della violenza o comunque delle molestie entriamo anche noi giornaliste e giornalisti, perché nel 2019 la Federazione Nazionale della Stampa aveva fatto un'indagine presso i colleghi da cui risultava che l'85% delle giornaliste ha subito molestie in redazione, e settimana scorsa, questo l'ha riportato il Quotidiano Nazionale e pochi altri, nella Federazione Nazionale della Stampa è stato presentato un vademecum in 5 punti per affrontare questo, diciamo, fenomeno che ci riguarda da vicino. Quello che sembra riguardarci da lontano, ma in realtà è anche questo molto vicino a noi, è la situazione delle donne a Gaza, situazione terribile. È stata pubblicata questa ricerca di un osservatorio indipendente, una ricerca commissionata dall'ONU, che per la prima volta parla di violenza riproduttiva. Il manifesto è titolato La striscia degli orrori, ma anche il Sole 24 Ore ha fatto un servizio molto ampio su questo rapporto, che accusa Israele di genocidio proprio riguardo le donne in gravidanza. Cioè ci sono donne che muoiono di parto per mancanza di assistenza, e soprattutto vengono addirittura citati ovuli e embrioni distrutti di proposito. Questo proprio per sostenere la tesi del tristissimo genocidio.
Maria Luisa Villa, andiamo a finire con lo sport. Qui qualche gioia ce l'abbiamo?
E caspita, adesso la Brignone ha vinto praticamente tutto oggi sui giornali, avendo vinto tutte le coppe possibili e immaginabili, perché ha vinto la Coppa del Mondo, ha vinto la Coppa nella Libera, ha vinto il Gigante ieri, quindi è veramente una grandissima campionessa, e naturalmente è sulle pagine dei giornali, dei giornali sportivi. Il problema dello sport e delle donne è che le campionesse, le atlete appaiono sui giornali quando vincono, e vincono medaglie pesanti, altrimenti lo sport femminile è sempre un po' la cenerentola o addirittura è totalmente assente. Diciamo che in questa stagione il personaggio sicuramente che ha avuto un rilievo, che ha sorpreso e che nessuno conosceva, è Zeynep Dosso, che è la ragazza originaria della Costa d'Avorio, che ha vinto la Coppa Europea dei 60 metri piani. Lei è praticamente l'italiana più veloce di tutti i tempi, e quindi ha avuto un bel rilievo sui giornali, ma appunto è detentrice di un record incredibile. Forse una curiosità che è abbastanza interessante è che su Domani tanto Nella Belluti, che è un ex atleta che adesso è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Atlete, affronta un tema di cui non si parla per niente, che sono le mestruazioni delle atlete. D'altra parte si dice che l'argomento mestruazioni è un tabù dovunque, ci sono addirittura 5.000 modi per alludervi senza neanche nominarle. E la prima che ruppe questo tabù sulle mestruazioni fu Sara Simeoni, che dichiarò di avere infranto il record del mondo quando fece questo salto in alto incredibile di 2,01 m, e dichiarò di avere saltato e di aver fatto il record avendo il ciclo, e quindi improvvisamente si capì che forse non era così una disgrazia essere donna e avere il ciclo. E adesso sono passati 50 anni e la scienza continua a non occuparsene. E in effetti soltanto il 9% degli studi di scienza dello sport riguarda le donne, quindi le donne vengono per lo più allenate come gli atleti, come gli uomini, e soprattutto non ci sono studi al riguardo. Se posso chiudere con una cosa molto carina, non è una cosa di atleti però e non è una cosa di sport, però a Milano è stata dedicata una targa al metro di Linate 4 a Rosina Ferrario, che è stata la prima donna pilota italiana e l'ottava nel mondo ad aver conseguito il brevetto di volo nel 1913.
Grazie a Giulia Giornaliste è tutto, grazie a Maria Luisa Villa.
Grazie mille.
Grazie, grazie. E grazie a Luisella Seveso anche, grazie.
Ciao, grazie, a risentirti.
Allora andiamo in giro, andiamo in un luogo di Milano, in via Anfossi 8 a Milano, quindi piuttosto in centro, zona piazza 5 Giornate, per darvi un riferimento, perché proprio lì sorge un nuovo posto legato invece a uno storico progetto. Il posto si chiama MUDA, è uno spazio espositivo collaborativo di Serpi Canaro. E allora, per farci raccontare di che cosa si tratta, io do il benvenuta a Chiara Birattari. Ciao Chiara.
Ciao Elena.
Ciao, ciao, ciao. Allora, prima cosa che ti chiedo di raccontarci, l'abbiamo detto, c'è un nuovo spazio e adesso lo andiamo a raccontare, quella è un po' l'occasione per cui ti chiamiamo, però facciamo un passo indietro. Che cos'è Serpi Canaro?
Serpi Canaro nasce nel 2005 da parte di questo collettivo che era Chain Workers, che lavorava sui temi della precarietà, quindi dal 2001 organizzava la Mayday Parade a Milano, che era il primo maggio dei precari, dei giovani precari, e poi nel 2004 aveva dato vita a San Precario. Quindi Serpi Canaro è l'anagramma di San Precario ed è un'azione fake che abbiamo fatto nel 2005 con una sfilata, diciamo, epocale durante la Fashion Week milanese, per parlare, per portare i temi della precarietà dei lavoratori delle industrie della moda, dello spettacolo. Quindi durante quell'azione messa in opera da 200 fra precari e precarie, abbiamo portato sulla passerella dei capi allegorici che parlavano delle condizioni di precarietà e anche delle piccole produzioni sartoriali nostre amiche, che facevano vedere che era possibile fare un'altra moda, quindi dal basso, più etica, eccetera. Poi nel 2006 diventiamo, diciamo, associazione, ci trasformiamo in associazione, e poi nel 2013 apriamo in quartiere Stradera il Serpica Lab, che è una sartoria sociale dove sperimentiamo diversi codici tessili e incontriamo anche tante persone che vengono un po' da tutto il mondo, quindi in questo dialogo con altre culture un po' ci ibridiamo anche noi, no? Questo laboratorio c'è ancora e prosegue. Poi negli anni noi abbiamo anche partecipato, siamo stati chiamati per fare laboratori un po' da tutte le parti, in tutto il mondo, sia in Europa, ma siamo andati per esempio anche a Tokyo e a Seoul, dove ci hanno invitato per delle occasioni, diciamo, anche di moda etica. Mm-hmm. E poi nel 2025, che compiamo 20 anni, abbiamo aperto questo nuovo spazio che è Muda.
E che adesso ci arriviamo.
Questa è un po' in sintesi la nostra storia, poi io inviterei magari eventualmente ad approfondire la storia di Serpica sul nostro sito, che è serpicanaro.com, dove trovate tutto, e anzi probabilmente nelle prossime settimane pubblicheremo anche questo video che abbiamo esposto nella mostra dei 20 anni a Muda, che è sul making of dell'azione del 2005.
Ah, bellissimo, bellissimo, sì. Bellissimo. Senti, Chiara Birattari, Serpicanaro è anche una realtà, insomma, che riflette sulle questioni di genere e sulle questioni intersezionali, diciamo, che si intersecano anche con le questioni di genere. In che modo?
Allora, partendo proprio dalla sfilata, che ho riflettuto anche proprio pensando a questo momento, uno fra i capi allegorici che hanno sfilato, già lì noi avevamo iniziato a ragionare sulle questioni di genere, perché ce n'erano alcuni in particolare dei capi allegorici che focalizzavano questi due punti. Una era la pancera nascondi gravidanza, per nascondere il tuo essere incinta al datore di lavoro per vederti rinnovare il contratto di lavoro. E l'altro era un capo che si chiamava Bisex Tenderness, che era un abito che ti permetteva di adeguare il tuo genere sessuale alle richieste del mercato del lavoro. Quindi Serpica parte un po' con questo, diciamo, approccio di indagine sulle questioni di genere già nella sfilata del 2005. Poi in realtà rimane comunque uno dei focus fondamentali per noi, no? Di indagine anche per smontare gli stereotipi di genere, soprattutto perché con attivando, diciamo, questi percorsi sul cucito, ovviamente sul cucito c'è tutta una questione, no, culturale, perché in Italia per le donne il cucito ha significato un po' una schiavitù, no? Un essere rinchiusa nella dimensione domestica, della sartina, di quella che fa i lavoretti femminili. Per cui molte di noi in realtà si sono sempre un po' ribellate a questa idea della donna chiusa in casa, no? Invece per noi poi recuperare l'uso della macchina per cucire e recuperare questa pratica l'abbiamo interpretata tutta in un altro modo, quindi un po' invece di potere, di empowerment delle persone che tornano a fare le cose con le proprie mani, sia, diciamo, donne che uomini, per toglierci anche da questa dimensione di consumatori che ci hanno un po' imposto, no? Per cui sembra che noi non possiamo far altro che acquistare cose fatte da altri, ma in realtà la pratica di di farsi da sé le cose, di modificarsi gli abiti, è una pratica molto importante. Quindi su questa dimensione degli stereotipi di genere noi lavoriamo molto. Per esempio, all'interno del laboratorio di Serpica avevamo anche un corso tenuto da un amico che aveva la passione della sartoria, Rob Hicks, tra l'altro di Conchetta, che è molto appassionato di macchina per cucire. Aveva fatto un corso separatista per uomini che non devono chiedere mai, quindi anche su queste cose qua, su lavorare sugli immaginari fra il maschile e il femminile, abbiamo lavorato parecchio. E anche altre cose, perché per esempio abbiamo tutto un focus sulle donne e tecnologia, per cui molte di noi sanno cucire, ma sanno anche utilizzare il taglio laser, la stampante 3D, Arduino. Quindi unendo queste fra vecchie e nuove tecnologie, noi abbiamo lavorato molto anche sull'uso l'uso appropriato della tecnologia.
Certo, e mi dicevi anche una riflessione sui corpi non conformi.
Esatto, questo ragionamento è un approccio un po' generale, no? Quello nostro, che è quello sperimentale. Ci capitano delle cose, di essere per esempio invitati al Festival delle Abilità, che si fa solitamente lì in Chiesa Rossa vicino al Serpica Lab, e questa cosa ci dà il modo di pensare sul fatto che l'abito su misura, no? Vogliamo portare il nostro progetto Contamin Action di abiti su misura all'interno del Festival delle Abilità. E di fatto fare gli abiti su misura è un approccio diverso, no? Rispetto a quello di dover entrare in una taglia, ma
tornare a pensare che l'abito deve essere costruito intorno alle persone, anche e soprattutto per le persone che hanno corpi non conformi. Quindi un po' noi ci dobbiamo anche, come dire, decolonizzare dall'idea che ci ha instillato l'industria della moda che noi siamo delle taglie, perché questa cosa crea poi delle problematiche a vari livelli, soprattutto nelle nuove generazioni, che si sentono sempre inadeguate, e molte volte ci sono per esempio delle ragazzine che parlano di se stesse come se fossero delle taglie, no? Io sono una 38, io sono una 40, ma noi invece siamo delle persone che vogliono avere i propri abiti, ma vogliono avere degli abiti che li facciano stare bene, non che le facciano sentire inadeguate. Quindi
certo.
Questo per esempio è
un altro campo di riflessione importante.
Un altro campo di riflessione.
Certo. Senti, sì. Chiara Virattari di Serpicanaro, andiamo a raccontare allora questo spazio nuovo e che cosa si può vedere in questo momento.
Allora, Muda è un nuovo spazio espositivo che è in una zona invece più centrale di Milano, che è vicino Piazza Cinque Giornate, in Via Anfossi, vicino al Civico 8, con vetrina su strada. Questo è uno spazio che abbiamo, diciamo, un po' ricevuto in regalo da un amico e ne abbiamo pensato che cosa volevamo farne. Noi volevamo farne uno spazio espositivo collaborativo. Questo sarà uno spazio che ha questo nome, Muda, che viene dal verbo mudar, fare la muta, cambiare, trasformarsi, e il nostro un po' animale totemico di questo 2025, che anche per lo zodiaco cinese è l'anno del serpente, è uno spazio che muterà più volte durante l'anno. E in questo spazio si faranno sia delle esposizioni di queste piccole produzioni sartoriali, sia anche incontri, presentazioni di libri.
Senti, invece adesso che cosa si può vedere?
Allora, in questo momento a Muda c'è un'esposizione di una giovane disegnatrice tessile, stampatrice e stilista che si chiama Giorgia Herrera e che sarà, in mostra fino al 5 aprile. Tutti i giorni, aperta dalle 11 alle 20, in Via Anfossi 8, appunto a Milano. Lei fa una produzione lavorando con la tecnica della serigrafia su tessuto, e quello che noi stiamo cercando di fare a Muda è non è un negozio, quindi non si tratta di un temporary shop, ma è un luogo dove le persone possono tornare a toccare con mano la qualità dei tessuti e degli abiti, parlare con chi li produce e quindi un po' togliersi da questa, appunto, mentalità del fatto che entriamo in uno spazio, compriamo e ce ne andiamo via. Cioè, per noi è importante lavorare sulla conoscenza di quello che fanno questi giovani artigiani e ragionare anche sul fatto che stiamo acquistando e li stiamo aiutando, diciamo così, stiamo pagando un lavoratore, non stiamo consumando, non stiamo comprando un vestito. Quindi stiamo cercando un po' di scindere la parte, diciamo, di acquisto, quindi anche l'acquisto compulsivo, da invece il lavoro culturale che queste persone fanno, questi giovani artigiani fanno. Si può vedere fino al 5 aprile e poi domenica invece 6 aprile c'è un laboratorio, perché noi vogliamo anche che questo sia uno spazio sempre laboratoriale in cui le persone possono fare anche pratica e far andare le mani oltre che la testa, e quindi c'è questo laboratorio di stampa su tessuto con Eva di Converter, e anche questo in orario 10-18 ci si può iscrivere sempre andando a guardare su serpicanaro.com, da lì ci si collega al modulo di iscrizione. Siccome questo spazio è appunto continuamente in mutazione, invito chi è interessato a venire a trovarci di seguire sul sito serpicanaro.com tutto il programma. Sono già, diciamo, previste degli altri incontri fino a maggio, in Bene. Particolare uno interessante sempre rispetto ai corpi non conformi, con Carlo Galli di Individuals, perché farà dei laboratori per costruire sulle proprie misure dei costumi da bagno e, diciamo, dei completi di intimo.
Allora, Muda è in Via Anfossi 8, grazie mille a Chiara Virattari di Serpicanaro, grazie a tutte e a tutti voi.
Ciao Elena, grazie mille.
Grazie Chiara, e allora un po' velocemente, perché siamo verso la fine della trasmissione, però c'è ancora un appuntamento di cui vi vogliamo parlare, è un appuntamento della rassegna Brume della Ribalta della Scighera, via Candiani 131 in Bovisa, la rassegna di teatro della Scighera che, come vi dicevo in apertura, quest'anno dedica una parte della sua programmazione proprio alle questioni di genere, e questa sera si parla di donne e lavoro con un occhio particolare per il mondo accademico, con uno spettacolo che si intitola appunto Che genere genere di accademia. È uno spettacolo con Claudia Ceretto e Max Gavagna, che è in collegamento con noi. Ciao Max.
Grazie.
Grazie, grazie a te. Allora, andiamo a parlare di questo spettacolo che ci sarà appunto domenica in Shigera, come dicevamo un attimo fa. Che genere di accademia è? Che genere di spettacolo è?
È uno spettacolo sul femminile, ecco. È uno spettacolo che parla di percorsi di carriera femminili e di difficoltà dei percorsi di carriera femminili, in particolare all'interno del mondo universitario.
Avete lavorato in particolare il materiale per costruire lo spettacolo, è tratto da un progetto dell'Università di Torino e da un libro, ce li racconti?
A noi succede che ci occupiamo da 20 anni di teatro civile e succede che ci occupiamo da più di 20 anni di femminile, di tematiche femminili. Quando qualcuno deve mettere in scena qualcosa dal contenuto complicato, tendenzialmente ci chiama e ci chiede se possiamo trasformarlo in una cosa più fruibile. Questo lavoro, che deriva da un progetto dell'Università di Torino in collaborazione con l'Università di Trento, di Palermo e di Sassari, è un progetto che va a fare un'indagine su quelli che sono appunto i percorsi di carriera delle donne, intervistando donne e uomini all'interno del mondo universitario di queste quattro università e poi fornendo tutta una serie di dati che riguardano la situazione micro e macro della carriera femminile all'interno dell'università. Ci hanno dato tutto questo materiale che noi abbiamo preso e studiato facendo molta fatica, cioè io studiare proprio non sono adatto, e allora abbiamo preso tutto questo malloppone di pagine, di dati, di informazioni e l'abbiamo trasformato in uno spettacolo ironico sostanzialmente. Uno spettacolo che si inventa una situazione ma che usa le parole delle interviste, le parole dei dati che sono emersi, eccetera, eccetera. Anche perché la situazione è abbastanza drammatica, l'Italia è all'ultimo posto in Europa rispetto a quello che riguarda la parità di genere in generale sul lavoro. E l'altra cosa che ci ha molto stuzzicato è che in verità noi ci immaginavamo che in una situazione come quella universitaria delle facoltà, chiamiamole umanistiche, quindi questo lavoro arriva da un'indagine in sociologia, fosse una roba un po' più, come dire, un po' più bella, un po' più morbida, un po' più armonica, e invece no, e invece sostanzialmente uguale a tutti gli altri ambiti lavorativi, diciamo.
Naturalmente poi lo spettacolo, insomma, va visto domenica in Shigera. Ci sono però dei dati che in qualche modo più di altro vi hanno così ispirate a mettere in moto una rappresentazione, cioè che avete detto: beh, questo lo dobbiamo assolutamente raccontare perché proprio non ce l'aspettavamo.
In generale tutta la difficoltà a riuscire ad arrivare ai livelli più alti, chiamiamolo, nel senso che tutto viene raccontato in dati e in elementi che lasciano abbastanza il segno. Su questi, il fatto che poi ci siano molte più donne, il livello di istruzione sia molto più alto per le donne rispetto che agli uomini, le donne laureate sono molto di più degli uomini. Per citarti un dato così al volo a memoria, in questo momento tra i 25 e i 34 anni abbiamo un 35% di donne laureate contro un 23% di uomini. Ma tutto questo, man mano che si va avanti nel percorso, poi si infrange nella possibilità di avere dei ruoli. Cioè, a un certo punto in una di queste interviste viene raccontato che in una di queste università in cui viene fatto il sondaggio, ci sono delle facoltà in cui i posti di dirigenza sono tutti gestiti da uomini tranne due donne, come se fosse una roba normale. Da un punto di vista di sceneggiatura, l'altra cosa che ci ha colpito moltissimo e che riportiamo nello spettacolo è che tutti questi temi siano poi spiegati, pieni di scritti, di indagini, eccetera, che raccontano quanto questi percorsi siano ostacolati da delle patologie femminili. Dico patologie non per dire, c'è proprio definito così, ci sono studi e controstudi che raccontano di quali siano le patologie femminili, con tanto di definizioni da inglesismi altisonanti, come diciamo noi, cioè Leaky Pipeline, Glass Ceiling, c'è questa porta di cristallo, questo soffitto di cristallo che devi superare, perché il problema è che sei donna, se no, queste robe qua tu non le avresti se non fossi donna.
E allora questo è quello che succederà domenica 30 marzo alle 21 in Shigera per la rassegna Brume della Ribalta. Il titolo di questo spettacolo è Che genere di accademia? E sul palco ci sarà Claudia Ceretto e Max Gavagna. Grazie mille Max per essere stato con noi.
Grazie a te.
Ciao ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Sigla conclusiva, abbiamo finito per questa sera e allora ci sentiamo venerdì prossimo con una nuova puntata. Un caro saluto da Elena Mordiglia. A presto, ciao!